Non solo cuore, dal romanzo Sull'oceano di Edmondo De Amicis. Riduzione, adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Seconda puntata. Tutta questa miseria è italiana, pensavo ritornando a Poppa. Ogni piroscafo che parte da Genova ne è pieno, ne partono da Napoli, da Messina, da Venezia, da Marsiglia, ogni settimana, tutto l'anno, da decine di anni. E ancora si potevano chiamare fortunati per il viaggio almeno quegli emigranti del Galileo in confronto a tanti altri che negli anni andati, per mancanza di posti in stiva, erano stati accampati come bestie sopra coperta, dove avevano vissuto per settimane inzuppati d'acqua, patito un freddo di morte e agli altri, moltissimi, che avevano rischiato di crepare di fame e di sete in bastimenti sprovvisti di tutto o di morire avvelenati dal merluzzo avariato e dall'acqua corrotta. E ne erano morti. E pensavo ai molti altri che, imbarcati per l'America da agenzie infami, erano stati sbarcati a tradimento in un porto d'Europa dove avevano dovuto tender la mano per le vie. O avendo pagato per viaggiare in un piroscafo, erano stati cacciati in un legno a vela e tenuti in mare 6 mesi. O credendo di essere condotti al Plata, dove li aspettavano i parenti e il clima del loro paese, erano stati gittati sulla costa del Brasile, dove li avevano decimati il clima torrido e la febbre gialla. E pensando a tutte queste infame e alle migliaia di miei concittadini che in grandi città straniere campano la vita coi più degradanti mestieri, ai branchi di strioni affamati che spargiamo alle quattro plaghe dei venti e alla tratta miseranda dei fanciulli e alle altre cose, provavo un senso di invidia amara per tutti coloro che possono girare il mondo senza trovare in ogni parte miserie e dolori del proprio sangue. Era l'ora della pulizia. La prua affollata, il cielo chiaro. Tutto pareva propizio. Ma non tardai ad accorgermi che l'impresa era meno facile di quello che credevo. Mentre passavo in mezzo alla gente seduta, badando a non pestare i piedi a nessuno, mi intesi dire alle spalle:
«Largo ai signori!»
E voltandomi incontrai lo sguardo d'un contadino, il quale mi fissò sogghignando con un'aria che confermava arditamente il senso sarcastico dell'esclamazione. Un poco più in là, avendo steso la mano per carezzare un bambino, sua madre lo tirò a sé con cattivo garbo, senza guardarmi. Non posso dire la pena che ne provai. Io non avevo pensato allo stato d'animo in cui era naturale che si trovasse molta di quella gente mentre erano ancora tumultuanti in essa le memorie della vita intollerabile, per troncar la quale avevano deciso di lasciare la patria e acceso tuttavia il risentimento contro quella svariata falange di proprietari, esattori, fattori, avvocati, agenti, autorità, designati da loro col nome generico di signori e creduti, congiurati tutti insieme ai loro danni e autori primi della loro miseria. Per essi io ero un rappresentante di quella classe e neppure avevo pensato che dovesse riuscire loro particolarmente odioso in quello stato d'animo un abitante di quel piccolo mondo privilegiato di Poppa, immagine dell'altro a cui s'erano sottratti. il quale vi accompagnava anche sul mare, come un vampiro che li volesse andare a dissanguare fino in America. Ciò posto, era impossibile che comprendessero il sentimento rispettoso e benevolo che mi animava, e imprudente l'attaccare discorso così di punto in bianco con alcuno di loro. Se l'avessi fatto, m'avrebbero creduto mosso da una curiosità crudele di sentir racconti di guai o preso per un intrigante, per qualche impresario mestatore imbarcatosi sul Galileo per accaparrar lavoratori di sottomano senza l'incomodo della concorrenza. Queste riflessioni fecero cadere improvvisamente tutte le mie speranze. Andai sul castello di prua, che era pieno di gente. Salendo, intesi dire accanto a me:
Già, venien chi al teatro.
Quel venien era per me, naturalmente. Qui fui accolto peggio che altrove, con occhiatacce e convoltate di spalle. Mi venne in mente, e non mi ingannavo, che fosse quella una specie di montagna dove si raccogliessero gli emigranti di idee più rivoluzionarie, quelli che avevano bisogno d'appartarsi per tenere dei discorsi arrischiati e che di là, come da un focolare di malcontento, dovessero muovere le proteste contro il vitto e le congiure contro il regolamento. Si vedevano delle facce ardite e scure e degli atteggiamenti di bravi in riposo. Dovevano essere tutti celibi o di quegli emigranti che lasciano a casa la moglie dopo 2 o 3 anni di matrimonio, categoria molto numerosa, o perché siano spinti a emigrare dai bisogni nascenti della famiglia, o perché, fatto il primo esperimento di vita coniugale e seccatisi, ne vogliono uscire per quella via. Du,
cinque, volte, duc.
Mi risuonarono queste grida d'un gruppo di emigranti lombardi che giocavano ogni sera alla mora sul castello centrale. A quell'ora, nel salone di sotto, si giocava agli scacchi e al domino. I passeggeri che dormivano in coperta ricevevano gli amici nei camerini illuminati, dove bevevano il bordeaux o la birra. E a prua, intorno all'osteria, c'era ressa di passeggeri che si presentavano con il loro buono, debitamente firmato dal commissario, per una tazza di caffè, per un bicchierino di rum, per un mezzo litro di vino, tanto per festeggiare la giornata finita. Andai a prua a zonzare un poco come un malvivente sotto la protezione dell'oscurità, nella quale apparivano come ombre dei gruppi di donne coi bambini addormentati sul seno, degli uomini che trincavano soli in disparte, dei giovanotti che andavano in volta tra la folla con i musi di cani da caccia ficcando gli occhi in tutti i canti. E quella sera, per la prima volta assistetti alla separazione dei due sessi, che si faceva sotto la sorveglianza del piccolo marinaio Gobbo, incaricato di mandare le donne a dormire. Erano corsi, alla partenza, 9 giorni di vita claustrale all'aria aperta. Gli affetti matrimoniali si erano riattizzati un poco, e oltre alle legittime si erano formate delle coppie nuove in cui quella maniera di vita produceva lo stesso effetto che nelle altre. Ma il gobbetto grigio doveva spartirle tutte ugualmente, senza considerazione di alcun diritto legale, e ogni sera alle 10 compariva con la lanterna alla mano e cominciava a gridare per tutti gli angoli, a sciogliere amplessi e a troncar colloqui amorosi dicendo ogni 5 passi:
a letto donne, a letto ragazze!
Era una scena delle più comiche. Le coppie resistevano, Separate qui, si andavano a riattaccare più in là tra il macello e il lavatoio, all'ombra della cambusa, dietro ai gabbioni, nei passaggi coperti, in tutti i luoghi dove non battesse il lume di un fanale. E il povero gobbo ritornava sui suoi passi, ripetendo pazientemente:
«Andemmo, donne, andemmo, figge, che la lua!»
Qualche volta, per ingraziarsi le ritinenti, diceva:
«Andemmo, signore!»
A capo d'un quarto d'ora, le donne sfilavano in processione in mezzo a due ali d'uomini, come a una passeggiata di gala, e sparivano l'una dopo l'altra per le porticine dei dormitori, giù nel ventre del bastimento. Alcune tornavano indietro a porgere ancora una volta i bimbi al bacio del marito, o a stringere e ristringere la mano ai nuovi amici. Altre si soffermavano a chiamare i ragazzetti rimasti indietro:
«Gianin! Bacicin!
Putella! Piccinetto!
Piccinetti! Gennariello!»
E la lanterna, tenuta in alto dal gobbetto, rischiarava degli sguardi languidi di belle ragazze, degli occhi lustri di giovanotti, delle facce di mariti scontenti, a cui il regolamento pesava.
«Andemo, andemo!»
continuava a gridare il gobbetto.
«Un po' più presto, signore!»
Finalmente anche la coda della processione fu sotto. Ma il gobbo, che conosceva i suoi polli, tornò a fare un giro a prua, sicuro di trovarci ancora qualche amoretto rintanato, qualche peccato mortale racchiocchiolato al buio. E ce lo trovò, infatti, come ce lo trovava ogni sera. Seguitandolo a pochi passi, sentì le sue esclamazioni di padre guardiano scandalizzato e le sue minacce, a cui rispondevano delle voci maschili che lo mandavano al diavolo, o altre più dolci che pareva che negassero o domandassero grazia. Ma egli non fece grazia e vidi passare di corsa delle donne col capo basso, con i capelli in disordine, che cercavano di nascondersi agli sguardi dei curiosi e sparivano inseguite da una scarica di colpi di tosse. Spazzato che ebbe gli ultimi rimasugli d'amore, il vecchio gobbo si fermò con la sua lanterna davanti a me e, asciugandosi la fronte con la mano:
«Anche questa giornataccia è finita!» esclamò. «Che mestè?»
Ma sul suo viso rozzo di buon diavolaccio, mentre guardava giù per la scala del dormitorio, si leggeva un sentimento di pietà per tutta quella miseria e forse anche per tutti quei desideri che aveva cacciati là sotto, d'ordine superiore. «È un duro dovere, eh?» gli dissi per attaccare discorso e sentire una delle sue sentenze filosofiche. Egli mi guardò in viso, alzando un po' la lanterna, e dopo un momento di riflessione disse sentenziosamente: «Quando un uomo si trova nella posizione che mi trovo mi, il giudicare il mondo com'è che si presenta a bordo, poveri e signori, le cose che succedono in mare, da ridere, da piangere, tanto che tanto donne che uomini, ma ancora più le donne che gli uomini, mi creda, signore, quello lì si forma un'idea che non si stupisce più di niente e compatisce tutto.» Detto questo, si allontanò e scomparsi a poco anche gli uomini, il piroscafo rimase quieto e in silenzio, come uno smisurato animale che scorresse sulle acque assopito, non facendo sentir altro che le pulsazioni irregolari del suo cuore mostruoso. Il giorno dopo si doveva passare il tropico del cancro. Me ne diede l'annunzio la mattina presto il solito cameriere, abbassando gli occhi. Il tropico del cancro era l'annunzio sgradito di quasi 3.000 miglia di zona torrida che s'avevano a percorrere prima di risentire la carezza fresca degli alisei dall'altro emisfero. Al solo pensarvi, mi pare di sentirmi filare due gocciole tiepide giù dalle tempie. Misi il viso al finestrino. Una maraviglia. L'oceano placidissimo, tutto argento e rosa, coperto da un velo diafano di vapori a cui il sole nascente dava l'aspetto di un leggerissimo polverio luminoso. E a poche miglia lontano, in mezzo a quella bellezza immensa, un bastimento grande che pareva immobile, con tutte le vele aperte e candide come un gigantesco cigno dalle ali tese che ci guardasse. Apro, e mi viene nella fronte e nel petto un soffio delizioso d'aria marina che mi rincorre per le vene e mi riscuote tutto come l'alito di un mondo ringiovanito. Ma quel bel tempo, a capo di poche ore, si intorbidò. Il cielo si coperse di nuvole e l'aria divenne greve e calda, come se avessimo fatto un salto dalla primavera nell'estate. Eravamo entrati in quella grande massa di vapori, antico terrore dei naviganti, che il caldo delle quarte ore solleva dall'oceano e ammonta su tutta la zona intertropicale, e che le creature fortunate di Giulio Verne, quando viaggiano per il cielo, vedono come una fascia oscura tesa attorno al nostro pianeta, simile alle strisce della faccia di Giove. Il bel mare della mattina era stato l'ultimo sorriso della zona temperata, blandita dall'ultimo soffio degli alisei. Ora navigavamo nella regione delle nebbie, degli acquazzoni e dell'uccia. E se ne mostrarono subito gli effetti nelle terze classi. La gente mi venne a cercare nel salotto. «Venga a vedere!» mi disse. «Le baruffe chiozzotte! Lo spettacolo comincia!» Un gruppo di donne si era levato al rumore per la distribuzione dell'acqua dolce, della quale, oltre al numero dei litri fissati per ciascun rancio, un marinaio doveva fornire una certa quantità a ogni donna che ne domandasse per suo uso particolare. Ora, alcune si lagnavano che a loro fosse stata negata, mentre ad altre era stata concessa. Ma la questione era intricata. Era uno scoppio di risentimenti che covavano da un pezzo contro un'ingiustizia creduta, interessata e abituale. Le vecchie dicevano che si usavano preferenze alle giovani, che facevano le civette. Queste affermavano il contrario. Le preferite erano le vecchie, che avevano dei soldi e ungevano il distributore. Altre si lagnavano poi che le meglio trattate fossero le signore, per servilità. Le signore, certe povere diavole che di signorile non avevano più che il vestito usato e le memorie. Le protestanti più invidente si erano affollate vicino alla cucina, in un angolo dove pendeva da un gancio un grosso vitello sparato. Quando io arrivai, c'era già il commissario, circondato da 15 o 20 ciabattone, rosse come galenacci, che parlavano tutte insieme in tre o quattro dialetti, segnando con l'indice accusatore il marinaio, un barbone di frate cappuccino, impassibile tra quel cianio come una statua in mezzo a un girone di vento. «Ma se non ci capisco nulla!» rispondeva con la sua placidità solita il commissario. «Fatemi il santo piacere di parlare una alla volta!» E lo sguardo di qualcuna delle più giovani si raddolciva un momento sulle guance rosse e sulle mani bianche di quel bel giovanotto. Ma balenava negli occhi delle altre, nell'ira livida che divampa nelle donne del popolo ogni volta che leticano, anche per una cosa di nulla, con gente delle classi superiori e che vien da un cumulo di rancore antiche, confuse e strane alla cagion del momento. Finalmente, il commissario ottenne un po' di silenzio e una donna sola parlò. Io non vedevo altro che una scapigliatura scartuffata e un indice minaccioso che tagliava l'aria bandendo il tempo e una parlantina di ragnatela, quando uno scoppio di esclamazioni coperse quelle voci.